Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, un consiglio ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria. Certo,
Ave Maria, ecco
siamo
oggi.
prossimi
Sì.
all'Immacolata, alla solennità
Ma,
proprio.
sì. E noi, siccome abbiamo tanti ascoltatori in Puglia, e naturalmente Bari e dintorni. Oggi è San Nicolò, San Nicola da Bari. Praticamente è grande festa. Ecco, salutiamo tanti, sì, hanno questo nome vero, Nicolò, Nicola, Nicchi, mamma mia, sono diminutivi, però diciamo il riferimento è un grande santo, che naturalmente io ho mandato qualche augurio qua e là. Ma sapete cosa ho scritto? Tanti auguri di santa imitazione, perché tutti gli altri auguri valgono poco, no? Auguri di santa imitazione. Allora, noi come al solito iniziamo il tutto chiedendo a tutti gli ascoltatori di, se possibile, mettersi in ginocchio, vero? E rivolgersi verso il campanile o verso la chiesa nostra parrocchiale per fare l'atto di riparazione a Gesù nei tabernacoli, che è vero, lui ha lamentato, dice, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Allora iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro.
spero e ti amo.
Ti amo.
E ti domando
Ti mando
perdono per
perdono.
tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente qui e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei peccatori. Importante, vero? Ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, per cui chiaramente bisogna iniziare. Ecco, con il primo comandamento, ecco, e rivolgerci al nostro Signore Gesù Cristo che è venuto a salvarci, e 99 pecore, non so, se le 99 pecore sono tutti quelli che stanno già in paradiso e la pecora smarrita siamo noi in questa valle di lacrime, vero? Siamo noi gli smarriti o quelli che rischiano di smarrirsi. Ma allora il buon pastore. Noi però abbiamo anche la novena da fare, vero Anna?
Sì. E
Tu ce l'hai a portata
l'ho
di
a
mano.
portata di mano il Vademecum, certo, oggi è giorno 6, eccomi qua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
O Sole senza macchia, Vergine Maria, ci congratuliamo con te e godiamo perché nella tua concezione ti è stata conferita da Dio una grazia maggiore e più abbondante che non ebbero insieme tutti gli angeli e tutti i santi. Ringraziamo ed ammiriamo la somma liberalità della Santissima Trinità che ti ha elargito questo privilegio. Fa che corrispondiamo alla grazia divina e mai ne abusiamo. Cambiaci il cuore e fa che fin d'ora incominci il nostro ravvedimento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Santa
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vergine Immacolata, prega
Prega
per
per
noi.
noi. Allora, quando quanto rumore hanno fatto, vero, le votazioni del referendum. Ma allora, cioè io, forse perché non sono un giovinotto e allora conoscendo un po' come gira il mondo, vero, non è che faccio tante feste, vi spiego il perché, che in pratica voi dovete immaginare diciamo, due squadre di calcio, no? Allora, diciamo che in panchina ci sono diversi calciatori, e l'allenatore o diciamo il direttore della gara, non so che termini hanno questi qui, praticamente quando c'è uno che nella squadra mostra segni ormai che il gol non ne fa più, cosa fa? Lo chiama in panchina e ne fa salire un altro sempre della stessa squadra, capite? Pertanto cosa volete che sia cambiato? No? Abbiamo cominciato Monti e Valli e poi tutti gli altri, Prodi, Letta e ognuno fa passare una legge disgraziata. Poi quando l'ha fatta passare lo mettono in panchina, ne mettono un altro perché deve farne passare un'altra di disgraziata, in maniera che quello lì ormai diventava insopportabile, per cui mettetelo giù, ne mettiamo un altro che non è ancora ben conosciuto, per cui intanto voi vi fiderete, vero, del direttore di gara, ecco. E c'è un altro calciatore che si alza dalla panchina ed entra a giocare la partita della stessa squadra, però, capite, cambia poco, sono sempre tutti della stessa squadra, no? Il burattinaio è lo stesso, i burattini si cambiano come si cambiano i calciatori in una squadra. E allora come si fa a pensare, ah, che bello, che bello, ecco, quello lì non c'è più, vabbè, ne metteranno un altro, ma dalla stessa squadra, però, sapete, mica di una squadra diversa. Purtroppo non li votiamo neanche noi, no? Per cui sono là, perché ormai là devono stare e non li tira giù nessuno. Cosa volete? Solo il Signore ci libererà da tutte queste cose, no? E intanto ci lascia in questa valle di lacrime. E chi recita la Salve Regina lo dice in questa valle di lacrime e non si meraviglia che questa valle sia di lacrime, perché era già nella preghiera che recitiamo, lo ammettiamo, lo sappiamo. E vabbè. Ora noi sentiremo adesso che dice Anna, è così o non è così? Continua a cambiare in panchina uno e salta su un altro, ma la squadra è sempre la stessa, no? Perché cosa cambia?
Mai nulla, sì.
Bisognerebbe che cambiasse squadra.
Sicuramente. Vabbè.
Allora, Anna, cioè io la metto così, ecco, per semplificare, perché tutte queste esultanze, sapete, cosa servono a niente, no? C'è un altro giocatore della stessa squadra che metteranno lì.
Abbiamo rottamato un elemento, ma ce ne sono altri prontissimi.
Sì. La panchina è molto lunga, ce ne stanno tanti seduti là. Per cui diciamo che dalla panchina prendono la poltrona, no?
Qui. Il passaggio è breve,
poi,
comunque.
Quando tornano in panchina, hanno l'indennità parlamentare e pigliano un sacco di soldi, no? E dopo dicono che l'Italia deve fare sacrifici. Gli italiani, mica quelli che stanno in panca o in panchino o in poltrona. E vabbè, Anna, questo qui era un fuori programma, giusto per mostrare che, insomma, non cantiamo vittorie, no? Perché la battaglia la vincerà, il trionfo sarà quello del cuore immacolato, quando spazzerà via tutte queste cose qua, e noi avremo l'occasione. Il grande dono che ci farà la Madonna è quella, perché dicevo, che cos'è il purgatorio? Mi pare che l'ho detta già Anna. Il purgatorio è un luogo dove si piangono in ritardo i propri peccati. La Maddalena ha avuto la grazia di piangerli prima, no? i santi, anche il buon ladrone, no? Ha pianto prima e non ha pianto dopo. Invece noi, siccome pensiamo sempre oggigiorno tra parola amore e misericordia, sono tutti convinti di andarsene in paradiso, ma è un'illusione, no? È un'illusione. Pertanto avremo modo di piangere in ritardo i nostri peccati, ma con calde lacrime, anzi roventi, lacrime roventi. Mi pare che un santo, una santa, abbia chiesto la grazia, dice, sapere cosa si patisce in purgatorio, dice, fammi cadere, c'è una goccia di sudore, no? È caduta questa goccia di sudore, sapete cosa ha fatto? Ha traforato il breviario, che era grosso tre dita, ecco, l'ha traforato come un trapano, una goccia di sudore, no? Tanto per capire, no? Perché quelli che parlano così sembrano che siano pessimisti, invece sono realisti. Quegli altri invece sono ottimisti, ma senza, diciamo, senza basi, no? Per pensare che tutto vada bene, tutto passi liscio. Il Signore è, diciamo, che è giusto. E la giustizia fa parte della misericordia, no? Per cui ci ha detto, convertitevi, convertitevi. San Giovanni Battista, l'altro giorno, domenica, che cosa ha detto? Ha detto, convertitevi, dice, chi, senti un po', chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Ma sai quanti ce ne sono oggi che vi fanno credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure posta alla radice degli alberi. Cioè noi come nasciamo, già a questo albero che nasce, già si appoggia una scure perché verrà tagliato. Basta andare al cimitero, allora lì sono tutti i nomi di quelli che sono già stati, diciamo, abbattuti. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ma sai, oggigiorno, con l'aria che tira, no, ti tocca sentire di tutto e di più. Allora, io benedico Padre Pio, non l'avessi incontrato chissà dove sarei, chissà cosa avrei combinato, dico chissà come la penserei. Padre Pio era molto severo, nel senso, severo vuol dire, diciamo che la parola finisce con vero, con verità, no? Dico, perché se uno è, se falso, se bugiardo e mi dice delle cose che non sono vere, io veramente gradisco severo, ecco. E poi per arrivare a San Giovanni Rotondo bisogna passare per San Severo, ma guarda un po', un santo severo. Vabbè, allora praticamente non si può ingannare la gente, no? Bisogna dire, guarda, per essere perdonati bisogna pentirsi dei peccati fatti e sforzarsi, chiedendo grazia, aiuto, preghiera, sacrifici, penitenza, il Signore liberami dai miei vizi, liberami dalle mie passioni disordinate, sto male, tu sei venuto per i peccatori, sei venuto per i malati, io sono un malato peccatore, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, e così si fa, no? E allora uno prega così, ma se uno vuole andare all'inferno, basta che continui a fare i peccati senza pentirsi. Per cui un giorno a uno che è andato a confessarsi da Padre Pio dice, tu fai queste cose, ma la vuoi smettere di farle? Dice, ti penti di averle fatte, vuoi smettere di fare quelle cose? No, padre, io non mi pento. Sapete cosa gli ha detto? Non è che gli ha girato intorno, ma sta attento, ma guarda che tu, sai cosa gli ha detto? Va all'inferno. Praticamente si gelava il sangue nelle vene, no? Cioè, Lucifero non si pente, non vuol pentirsi, non può pentirsi, no? E uno che dice io non mi pento, ha una risposta luciferina, e allora vai insieme a colui che ti ha preparato il posto all'inferno, va all'inferno. Probabilmente quello là poi si è spaventato, diciamo, forse è tornato indietro. Ma non dobbiamo pensare, ecco, che uno possa fare tutto quello che gli pare, continuare a farlo, cantare allegramente, dire tanto il Signore è buono e misericordioso, per cui salva tutti quelli che vogliono farsi salvare, no? Ricordiamoci sempre, sul Calvario c'erano due ladroni. Uno si pentì e ammise che meritava di essere condannato a morte per le colpe che aveva commesso, per i peccati che aveva commesso, e chiese aiuto al Signore. E il Signore prontamente gli andò incontro e gli disse: sarai con me in paradiso. Ma i ladroni erano due. Tant'è vero che il ladrone buono rimproverò quell'altro, perché dice: ma perché continui a bestemmiare? Dice: noi meritiamo quel che stiamo patendo, no? Ma costui che sta in mezzo a noi non ha fatto niente di male, per cui insomma l'ha rimproverato. Allora Gesù dice al buon ladrone, dice: oggi sarai con me in paradiso, sarai con me. Non ha mica detto oggi sarete con me in paradiso, com'è sta storia? Stare attenti, no? Tanto uno si è pentito e si è salvato, l'altro non si vuol pentire. Il Signore le ha fatte tutte, addirittura gli è morto a fianco, gli ha fatto vedere cosa ha patito per amore. Ha visto e ha capito chi era costui, ha visto chi stava ai piedi della croce. Ecco, la grazia, diciamo, era arrivata anche a lui. La Madonna corredentrice aveva offerta anche per lui, ma se uno la rifiuta, non c'è niente da fare, no? Noi siamo liberi, vero, di dire sì o no. Come abbiamo fatto i voti o sì o no, così vedete che percentuale di quelli che dicono sì e percentuale che dicono di no. E sempre quasi quasi sono pari pari, no? E così è, purtroppo. Oggi mediteremo sulla pecorella smarrita, ma se penso a Giovanni Battista, ecco, che lui, che era il più grande tra i nati di donna, faceva penitenza nel deserto, che non aveva neanche peccati, vero, lui. E noi che li facciamo, vogliamo continuare a farli e non pentirci. Capite, come si fa a vedere il più grande tra i nati di donna e i più disgraziati che non vogliono mica pentirsi, no? Qui bisogna avere, ecco, la misericordia, anche quello di avvisare i fratelli del rischio che corrono, del pericolo che corrono. Questa è misericordia, perché è l'antimisericordia far credere alle persone che si salvano senza pentirsi. Questa è cattiveria, perché praticamente tu illudi le persone di salvarsi, ma non si salveranno, perché come ben insegna, vero, Sant'Alfonso de Liguori, che è il più grande moralista che abbia mai avuto la Chiesa, il più grande moralista, ecco, lui praticamente chiaro e tondo, vero, ci spiega il tutto, come funzionano queste cose. E allora, sentite un po', proprio, ma ve l'ho già letto qualche volta, ma sapete, non fa male ripeterlo, perché quando uno c'ha per la testa mille cose, dopo che gli hai detto una cosa importante, viene sepolta da una meno importante, poi dice: ah sì, mi pare di aver sentito qualcosa, ma però adesso non mi ricordo più che cosa aveva detto. Ora dice: Dio è di misericordia. Ecco, state attenti, ecco il terzo inganno, per cui ve ne sono altri due precedenti, no? Questo qui basta leggerlo nel libro di Sant'Alfonso da Liguori, in Apparecchio alla morte. Ecco il terzo inganno comune dei peccatori, per cui moltissimi si dannano. Ce ne sono altri due prima di questo, no? Perché questi miserabili confidano temerariamente alla misericordia e non lasciano di peccare. e così si perdono. Il Dio è di misericordia, chi lo nega? Ma ciò nonostante, quanti ogni giorno ne manda all'inferno? Egli è misericordioso, ma è ancora giusto, e perciò, essendo giusto, è obbligato a castigare chi lo offende. Egli usa misericordia, ma a chi? A chi lo teme e si pente. Ecco, pertanto, così è la realtà. E bisogna aiutare, pregare. Ecco, i bambini, allora, qui dice, quanti ne manda ogni giorno all'inferno? Sentite un po'. Allora, Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, dice che il Signore gli ha fatto vedere quante anime vanno all'inferno. Dice, come i fiocchi di neve di una fitta nevicata d'inverno. Santa Teresa d'Avila, va bene? I bambini di Fatima, dice che le anime che andavano all'inferno erano come le faville di un grande incendio, e chi le può contare? Saranno come i fiocchi di neve di un grande incendio. Allora, questi cristiani che credono di essere tali, vero, facendo poco per salvare le anime, sono misericordiosi, perché credendo che il Signore mandi in paradiso tutti quanti, evitano di pregare e fare sacrifici per salvare le anime. Ed è per questo che la Madonna Fatima viene a dire molte, ha detto molte, sapete, non molte, basta, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessun cristiano misericordioso che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, questi qui che non pregano, perché? Ingannati sono quelli che credono di salvarsi senza meriti. Ingannati si ingannano anche quelli che dovrebbero pregare e fare penitenza per salvare quelli che vanno all'inferno, perché dicono, no, ma tanto il parroco ha detto che sto qua è morto, è già tra le braccia del padre, per cui non facciamo neanche dire le messe, non preghiamo, poveretto, ha vissuto anche lui la sua vita, sarà in paradiso tra le braccia del padre. Ma chi è che te l'ha detto a te? Ma come fai a dire queste cose? Allora, andranno in paradiso anche quelli che non hanno fatto niente per i fratelli che sono andati all'inferno? Ma è chiaro che la pagheranno almeno in purgatorio, se gli va bene. Altro che storie. Tu non vuoi pregare e fare penitenza per la salvezza delle anime e non sei misericordioso. E se non sei misericordioso non trovi misericordia, lo ha detto Gesù, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Per cui ci sono due categorie di ingannati con questa storia. Quelli che abusano e non si pentono, e quelli che potrebbero aiutare coloro che sono a pericolo di dannazione, e siccome pensano che non serva né pregare né far penitenza, non lo fanno. Pensa un po', con un colpo solo, quanti feriti e morti si fanno, no? Ecco. Allora, Gesù è misericordioso, ma il Signore non vorrebbe che nessuno si perdesse. Però ci vuole anche, il Signore va a cercare la pecorella smarrita, e quando la trova se la mette in braccio. Il problema è questo, no? Che se la pecorella smarrita, invece che ringraziare e belare per ringraziare di essere stata salvata, morde le mani del pastore che è andato a cercarlo, e dice, cosa faccio io con questo qua, che mi morde addirittura le dita, non posso neanche prenderlo perché è diventato come un lupo questo qua, mi morde, invece di ringraziarmi, addirittura mi offende ancora come l'altro ladrone, no? Allora, cari miei, dobbiamo essere realisti, no? E dire, io confido nella misericordia di Dio. Per confidare nella misericordia di Dio, devo fare quello che Dio mi ha chiesto per ottenere misericordia, perché non la posso ottenere se faccio il contrario, no? Qui nessuno nega che il Signore sia misericordioso, guai se non fosse così. Ma diciamo che soprattutto nostro Signore è verità, per cui non gli si può cambiare le parole in bocca. Ecco, bisogna dire, Signore, se la Maddalena ha pianto e gli ha lavato i piedi e continuava a piangere e stava sempre ai piedi di Gesù, e Gesù gli ha detto molto ti è perdonato. Non gli ha mica detto tutto, gli ha detto molto. Ah, vuol dire che doveva fare ancora penitenza per ottenere il saldo totale. E difatti, dopo che Gesù è asceso al cielo, lei ha vissuto una vita di penitenze terribili, tant'è vero che il suo titolo è Santa Maria Maddalena la penitente. Il dolore per aver offeso il mio Dio è grande e sto male al pensiero che ho offeso l'amore, per cui soffro per questo e rendo grazie a Dio che mi concede di piangere i miei peccati. L'ho detto altre volte, dico una volta nella messa precedente, ecco, la messa quella in latino, c'era addirittura una messa per chiedere il dono delle lacrime. Pensate un po' come erano intelligenti una volta, no? Signore, fammi il dono di piangere i miei peccati. Abbiamo tolto anche quella lì. Cosa bisogna fare? Pensate che per 19 o 20 secoli il Signore ci abbia fatto credere le cose sbagliate, no? E adesso arrivano i luminari che ci fanno pensare che per 20 secoli tutti i santi precedenti hanno sbagliato tutto perché adesso la luce ce l'abbiamo noi. Non è così, non è così. La Madonna ha fatto vedere ai pastorelli la città posta sul monte semidistrutta. Da qui non era, diciamo, restaurata, non era nuova, non era edificata e tutta bella luminosa, era semidistrutta, capite? Semidistrutta. A San Francesco Gesù lo manda, dice: va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Ma questo l'ha detto a San Francesco, capite? Non è che l'ha detto a tutti quelli che portano nome di Francesco. E Francesco che vita ha fatto per aggiustare e per restaurare la chiesa che andava tutta in rovina? Il contrario di quello che stiamo facendo noi. E allora, Anna, scusa questa introduzione vero alle meditazioni di oggi, però sono cose pratiche, insomma, è giusto anche la gente aiutarla. Ecco, l'altro giorno una signora mi dice: ti ringrazio Claudio perché mi aiuti a ragionare, perché oggi la gente non è più capace di pensare, no? È travolta. Allora, Anna,
davvero ci facilita proprio, anche ci introduce nella riflessione, certamente è importante. Allora,
pensa, per penitenza un tempo, sai come che penitenze ti davano per peccati gravi, no? Allora, se abitavi, che ne so, a Francoforte, per dire, no, per cui in Germania, avevi combinato dei guai veramente grossi, sai cosa ti diceva? Per penitenza vai a piedi a Gerusalemme. Tanto non c'erano mica gli aerei, no, a Francoforte, certo, a quel tempo là. Vai a piedi a Gerusalemme e hai tutto il tempo di far penitenza, perché ora che arrivi là rischi briganti, freddo, caldo, fame, sete, piaghe, di tutto patisci, e pregherai per un anno intero, ecco, per penitenza. Per cui se volevi avere la soluzione dovevi fare quella penitenza. Adesso ti dicono: vada, fai quello che ti pare.
Ormai il peccato l'abbiamo abolito, non esiste più il peccato, questo ormai è la triste realtà, mamma mia. Ecco,
allora Isaia.
Isaia, sì, il profeta in questo brano fa riferimento alla liberazione dalla schiavitù babilonese, figura della schiavitù ancor più orrenda del peccato. Quest'ultima liberazione si realizzerà grazie alla redenzione operata da Gesù Cristo. Precisa riguardo il sacerdote Edolindo Ruotolo, la consolazione del riscatto doveva estendersi dal popolo eletto a tutte le genti, e perciò il profeta ripete due volte: consolate, consolate il mio popolo. San Giovanni Battista, spiegando il senso di queste parole di Isaia, si definì da se stesso: una voce che grida nel deserto, invitando gli uomini a rimuovere ogni ostacolo che impediva loro di accogliere il Signore. Dal libro del profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele, che la sua tribolazione è compiuta. La sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida. E io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente, il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa, lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
È meraviglioso questo brano del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. Per cui ha ricevuto il doppio per i suoi peccati, altro che la metà della metà. Ha ricevuto il doppio. Allora, per capire questo brano, vedete, credo che dobbiamo di nuovo andare a Fatima. Che Fatima è meravigliosa in quanto, diciamo, che ha radici certamente nella Sacra Scrittura, perché altrimenti sarebbero parole dette al vento. Allora, abbiamo la consolazione, in questo caso, vero, sentiamo che il profeta Isaia che parla di queste cose, no? Per il castigo, ha ricevuto il doppio castigo. Perché? Perché era in corso una guerra e la Madonna, che è la regina dei profeti, viene a dire: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, inizierà una guerra peggiore. Quante volte l'avrò detta questa cosa qua, Anna, ma non è mica facile capirla, anche se tu la dici, la gente ascolta, ma probabilmente c'è una specie di repulsione per le cose che uno non capisce, no? Ma praticamente è successo così ed è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, no? Siccome dopo due guerre, perché abbiamo offeso troppo il Signore, abbiamo aumentato i peccati, chiaramente dovremo ricevere un castigo doppio dei precedenti. Qui sarà una cosa terribile. Poi però abbiamo la consolazione del trionfo del cuore immacolato. Qui chi è che ci consolerà? La consolata, la Madonna consolatrice degli afflitti, perché saranno cose da lacrime. Vedrete come si piangerà. Vedrete come piangeremo perché diremo, ma vedi, ce l'avevano detto, lo sapevamo, ma non abbiamo fatto niente, quelli che devono dircelo, insistere, non l'hanno fatto, noi pensavamo, ci avevano detto che era tutto finito, che non era un problema, che insomma il Signore misericordioso, nonostante tutti i nostri peccati, ci diceva, beh, pazienza, se non riuscite a vincere le vostre colpe, vabbè, io chiuderò gli occhi e vi dirò, ma sì, va là, continuate a offendermi, io cercherò di tapparmi le orecchie e non sentire tutto quello che, chiudermi gli occhi, così non vedrò. Allora, invece, dice così, gridatele che la sua tribolazione è compiuta, quella che, non quella che è passata, quella che è, non solo quella, ma quella che ha da venire. La sua colpa è scontata dopo che avremo pagato il conto doppio, perché non è bastato il semplice, adesso abbiamo il doppio di due, per cui due guerre mondiali, diciamo, che hanno fatto quello che hanno fatto, non è servito a niente, sarà un castigo che sarà peggio di tutte le guerre mondiali, perché noi speriamo che intervenga il Signore, che faccia cadere qualcosa, che umili l'uomo e dica, Signore, pietà. Ah, finalmente, finalmente si sentirà dire, Signore, pietà. Abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, purificaci, oh Signore, grazie perché ci hai purificato. Ecco, stiamo soffrendo, ma è giusto perché abbiamo peccato e non abbiamo fatto nulla per evitare il peccato. Ecco, allora, perché hai ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida nel deserto, preparate le vie al Signore, spianate nella steppa la strada al nostro Dio. Ma, cioè, dice, la valle si è innalzata, cioè, i peccati di omissione sono la valle che è vuota, bisogna che sia riempita di buone opere, bisogna far penitenza per i peccati di omissione, perché manca il bene che dovevamo fare. Ogni monte di superbia e di presunzione sia abbassato. Questo significa, pensate un po', il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata. Togliete tutte quelle cose là che avete messo, quelle leggi disgraziate, chi le ha fatte, chi le ha votate e chi le ha firmate. Togliete quel dal terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce grida e io rispondo. Che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, per cui è tutta la sua grazia come un fiore del campo. Noi ci stiamo rinsecchendo, ma qui prima di rinsecchire, diciamo, la nostra carne o di marcire le nostre ossa, praticamente, dunque, ogni uomo è come l'erba, tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Allora, bisogna che ci umiliamo, diciamo, Signore, ti abbiamo sfidato. Adesso qui si sta rinsecchendo anche la nostra vita e anche quelli che hanno fatto quello che hanno combinato, vedete che cominciano ad avere tra malattie di ogni sorta, perdita di questo, di quello e di quell'altro, ma non vedi, superbo che sei, hai sfidato Dio, ti stai seccando come l'erba. Pentiti e grida anche tu, dice, uomini non di Israele, d'Italia, abbiamo sbagliato tutto, anch'io vi ho invitati a sbagliare, adesso mi pento e mi dolgo e vi dico, piangiamo i nostri peccati e diciamo purificaci, oh Signore, perché abbiamo bisogno di essere purificati, di essere castigati, cioè resi casti. Veramente il popolo è come l'erba, secca, l'erba appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre, per cui, vedete, tutto si secca, ma la parola di Dio dura per sempre, non gli cambiamo il senso a quello che ha detto il Signore, no? Dice, ma i tempi sono cambiati, ma stai zitto, i tempi sono cambiati, Dio è eterno, non cambia niente, Lui è così, quello che ha detto, perché se cambiasse qualcosa di quello che ha detto non sarebbe più un Dio perfetto, perché dovrebbe correggersi di quello che ha detto, poveri noi. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, e bisogna gridare, ecco, alza la voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, il trionfo del cuore immacolato alla fine ci sarà, ma adesso prepariamoci. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Beh, ma noi, le città di Giuda, quel Giuda lì, diciamo, si riferisce alla Giudea, ma annuncia alle città di Giuda, perché noi siamo stati dei traditori, perché abbiamo tradito Gesù Cristo, per cui alza la voce, non temere, annuncia alle città traditrici della verità. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza e il suo braccio esercita il dominio. Ecco, Egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede, per quelli che si pentono. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini al petto e conduce dolcemente le pecore madri. Ecco, allora il Signore è nostro Salvatore, ma bisogna che queste pecore non diventino lupi. Sentite, perché bisogna stare attenti, no? Quando il Signore dice io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ha detto la similitudine, ma in pratica voi che siete andati ad evangelizzare, eravate uomini, e stranamente i lupi non erano a quattro gambe, erano lupi a due gambe, è proprio lupi a due gambe, capite? E qui praticamente vuol dire che gli uomini non sono mica tutte pecore, perché ci sono i lupi anche, no? Per cui il Signore è venuto a salvare le pecore, mica i lupi. Allora vediamo un pochino di... ce ne sarebbero da dire di cose, ma non possiamo mica stare qua tre ore, no? Allora, Anna, poi c'è il Salmo responsoriale, vuoi leggerlo tu così cambiamo la voce?
Certo. Il versetto ci fa ripetere, ecco il nostro Dio viene con potenza. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta, esultino davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
Ah, è questa parola di Dio, no? Allora, cantate al Signore un canto nuovo, perché quello che abbiamo cantato fino adesso, diciamo che si gira da un'altra parte, quando sente fare certi canti sballati, il Signore si volta e no, si tappa le orecchie, no? Cantate un canto nuovo, è il canto del pentito, è il canto del profeta Davide che dice... purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, allora quando sarò purificato canterò un canto nuovo, perché adesso i canti che facciamo sono canti vecchi, no, un canto nuovo che deve uscire dal cuore. Cantate al Signore uomini tutta la terra, perché tutta la terra sarà purificata, visto che con questi mezzi di comunicazione le porcherie le abbiamo insegnate a tutti quanti, i ragazzini sono già infestati, sono già corrotti da tutte queste cose terribili e sono dipendenti da questi mezzi di comunicazione. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Dobbiamo dire: Signore, vieni presto a salvarci. Signore, non ne possiamo più. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Lo diciamo così meccanicamente? No, dobbiamo gridarlo e dire: Signore, queste parole sono parole di vita eterna. Io grido, Signore, ai tuoi piedi, io mi piego davanti a te, prostrato innanzi a te, dico: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, affrettati a soccorrermi, perché non ne posso più. Don Dolindo dice così: Signore, se tu intervieni, qui cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi, per cui tanto che pecorelle smarrite, qui si smariranno anche quelli che non sono stati smarriti fino adesso, se non vieni a salvarci, vieni presto in nostro aiuto, Signore, vieni presto, castigaci ma salvaci. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie, dite tra le genti: il Signore regna e gli giudica i popoli con rettitudine. Ecco, mica a occhio, no, con rettitudine, quel che è giusto è giusto, Signore, è giustizia, è giusto. Allora, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, dovremmo dire: grande è il Signore, ha ascoltato la nostra preghiera, è venuto a salvarci. Ecco, ha sconvolto i piani degli uomini, dei lupi di questo mondo, e ha mostrato, ecco, il trionfo della sua Santissima Madre. Perché dovete sapere che non può trionfare il Sacro Cuore di Gesù se prima non trionfa il Cuore Immacolato di Maria. Per cui, come Gesù viene da Maria, ecco, anche il trionfo di Gesù viene da Maria, per cui questo secolo in cui andiamo incontro con il trionfo è un secolo storico importantissimo, perché prepara il trionfo del Sacro Cuore di Gesù. Vedete come le cose si sono combinate, no? Praticamente la Eva, quella antica, ha cominciato lei i guai. Adesso naturalmente ci voleva una nuova Eva che cominciasse lei ad aiutarci a salvarci, la corredentrice. Da Maria è venuto Gesù, il Redentore, e come il Redentore è venuto da Maria, il trionfo del Sacro Cuore di Gesù viene dopo il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, e noi dobbiamo gridare: vieni presto, Signore, basta, non lasciarci ancora in questi guai, vieni presto, fa presto, non temiamo i castighi, perché i castighi servono per purificarci, Signore, non ci lasciare in mezzo a queste putrefatte situazioni, perché marciscono anche gli innocenti. Signore, vieni presto, ascolta il grido del popolo che crede ancora in te. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare, quanto racchiude, sia in festa la campagna, quanto contiene, acclamino gli alberi della foresta. Ecco, questo significa che tutti quanti devono gioire per quanto ci è stato annunziato. Allora, stiamo aspettando, è vero, il Natale, sapete che razza di Natali facciamo noi. Bisogna che nasca Gesù nel nostro cuore. Bisogna che noi spianiamo, vero, le strade, togliamo di mezzo i peccati. Dobbiamo abbassare la nostra superbia, dobbiamo, vero, questa ribellione a Dio. Ma pensate, tutte leggi anticristo, ma che coraggio! Allora ci sono da una parte i peccati di superbia, no? Di quelli che li vogliono, li fanno e li votano. Poi ci sono i peccati che sono quelli di omissione, che sono i cristiani che non sono capaci di gridare la verità, vero? E stanno zitti e lasciano che tutto vada avanti e non si oppongono, devono dire: noi siamo battezzati, cristiani, queste cose non passano, non paghiamo più le tasse, no? Cioè ci ribelliamo a queste leggi che sono contro la nostra cultura. È così. Allora, diciamo, tu non sei più un, come dire, uno che omette di gridare la verità nel deserto di questo mondo. Per cui abbiamo, ci sono i peccati di quelli che omettono e i peccati dei superbi. Vedete che disastro, siamo in questa situazione. Esultino davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Cioè, giudicherà il mondo con giustizia, cosa facciamo? Gli cambiamo le parole adesso, vedrete che se va avanti così, fra poco cambieranno anche i salmi, gli cambieranno anche le parole, siamo capaci di tutto, ormai la nostra superbia non la ferma più nessuno se non il Signore che deve umiliarci veramente. Dobbiamo piangere i nostri peccati. Ecco, il giorno del Signore è vicino, egli viene a salvarci. Vieni presto il nostro aiuto, perché il fatto di celebrare il Natale combina poco, ma Gesù, non c'è posto per te, Signore, non c'è posto per te nell'albergo del nostro cuore, non c'è posto, vai nelle grotte, vai, che noi praticamente facciamo posto a tutti meno che a te. Ecco, anzi, ti condanniamo a morte, con i peccati che noi abbiamo anche permesso che vengano, ecco, addirittura, non dico esaltati, ma poco ci manca, noi praticamente ti condanniamo a morte. A morte Gesù Cristo è libero Barabba, liberi tutti Barabba, ma fuori di questo mondo. E sia condannato a morte Gesù Cristo, questa invasione che vuol distruggere le radici cristiane in Europa, ma voi pensate chi l'ha pensata questa cosa, guarda, chi l'ha pensata? Coloro che hanno dimestichezza, vero, con le cose oscure, con le tenebre del principe delle tenebre. Amen. Anna.
Sono qua, Signore, pietà, davvero, sì. Chiediamo un breve spazio musicale,
sì,
ricordando,
sì,
ecco, il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Oh, Maria, Thank you.
fatto nemico, tu premi all'antico maligno serpente.
O Maria concepita, senza peccato,
bene.
Eccoci.
Maria concepita senza peccato. Vedi, la differenza tra quelli che sono concepiti nel peccato e quelli che sono concepita senza peccato, la differenza che c'è, tutta santa, tutta piena di grazia, è così. Ci è stata donata questa madre, no, per aiutare sti figlioli che fanno fatica addirittura ad ammettere di essere dei poveri peccatori, bisognosi di misericordia. Per ottenerla bisogna pentirsi delle proprie colpe e non giustificarsi, perché diceva bene Don Attilio, diceva così, dice che noi siamo peggio dei diavoli, perché i diavoli non si giustificano della loro colpa, mentre i cristiani si giustificano e dicono, ma sai, è la società, ma è colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa di tutti, cioè meno che nostra. Qui devono andare a confessarsi tutti, meno che noi, perché non è colpa nostra se siamo combinati così. Vabbè, Anna, procedi con il Vangelo. Sì, santo, certo. Santissimo Dio che ci parla.
Gesù è il buon pastore, il quale, accortosi che una sua pecorella si è smarrita, lascia le altre pecore per cercare quella perduta. Questa parabola è tra le più belle del Vangelo e ci manifesta la tenerezza che Gesù ha verso ciascun peccatore. Egli infatti vuole che non si perda nessuno di quanti il Padre gli ha affidato. E questa volontà santissima impone anche a ciascuno di noi il dovere di impegnarci per la salvezza dei nostri fratelli. Ricordiamo il monito della Madonna a Fatima. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
Pensa un po', il buon pastore, che è figlio della buona pastora, è venuta la buona pastora sulla faccia della terra e ha assunto 3 pastorelli per salvare le anime dei poveri peccatori. Capite come funziona? Cioè noi pensiamo, ma è lui che ci pensa. Invece è venuta a cercare e chiama anche noi ad essere collaboratori, anche noi dobbiamo diventare buoni pastori che vanno in cerca delle pecorelle smarrite. Se non possono andare in cerca perché non sono adatto a parlare, a fare queste cose, però se offro preghiere e sacrifici divento un buon pastorello, capite? È andato da 3 pastorelli, ma pensate che coincidenze, eh? Non la so che hai tante belle cose da leggere, ma umiliamoci davanti a Dio, umiliamoci davanti a Dio, umiliamoci davanti a Dio, chiediamo di pietà, Signore, abbi pietà di noi, che siamo peccatori. Ma il tuo discorso non vi è mica fuori, né? Non ci sentiamo mica peccatori noi.
Assolutamente.
Oppure a parole, ma poi con i fatti, se uno si sente veramente peccatore, fa come la Maddalena che piange i suoi peccati.
Certo.
No? vabbè, a te la parola.
Ecco. Allora, capitolo quindicesimo, San Luca, sono a pagina 1365. L'infinita misericordia di Dio nel ricercare i peccatori e nell'accoglierli. Si avvicinavano a Gesù i peccatori e i pubblicani per ascoltarlo. Il testo greco dice che gli si avvicinavano tutti i peccatori e i pubblicani per far rilevare che tutti erano attratti dalla bontà di Gesù. Anche quelli che poi non si convertivano per colpa loro. C'era infatti nel Redentore una potente attrattiva, perché egli era venuto in terra per rigenerarli ed aveva in sé la delicatezza di una mamma, la premura di un pastore e l'espansione di un affettuosissimo padre. I peccatori, poi, standogli vicino, si sentivano migliori, perché in quell'immensa luce di santità l'anima loro spontaneamente si umiliava. I farisei e gli scribi non potevano tollerare la bontà di Gesù, perché contrastava troppo con la loro durezza. Premurosi com'erano della loro fama e della loro gloria, disprezzavano i peccatori per ostentare anche così la loro pretesa giustizia e riprovavano l'atteggiamento di Gesù. Non tanto perché loro dispiacesse, ma per far rimarcare al popolo che egli non era giusto come loro. Credevano che la sua familiarità con i peccatori dipendesse perlomeno da superficialità e volevano far rilevare che egli non sapeva conoscerli e quindi non era un profeta. C'era nel loro rimprovero un insieme di orgoglio, di malignità, di avversione che li rivelava. Gesù Cristo non rispose smascherandoli, come avrebbe potuto fare, ma rivelò la misericordia di Dio, per conseguenza e per conseguenza quella del suo cuore, aprendo così maggiormente alla fiducia il cuore dei peccatori di tutti i tempi e manifestando il grande segreto della sua missione divina. Gesù raccontò tre parabole che esprimono la bontà di Dio stesso nel cercare, nell'accogliere i peccatori e rivelò così che egli non cercava i traviati né per superficialità di valutazione delle loro colpe né per semplice compassione naturale, ma perché era Dio e li cercava per usare loro misericordia. Le tre parabole poi manifestavano la valutazione vera che gli faceva dei peccatori di tutte le nazioni e di tutte le epoche, riguardandoli come pecorelle smarrite dell'ovile di Dio, come valori dell'umanità perduti con danno comune e come figli lontani dal cuore paterno. Un pastore cerca la pecorella smarrita per compassione, una donna cerca il valore perduto per interesse, un padre per amore tenerissimo sospira al figlio ribelle che si è allontanato da lui. Sono i tre grandi momenti della divina misericordia. Il Signore chiama l'umanità peccatrice come pecorella smarrita, la redime, pagando il prezzo del suo riscatto e l'accoglie in un amore materno immenso che la ridona alla primitiva grandezza. Accolse Israele e lo cercò nel deserto del mondo come pecorella smarrita, portandolo egli stesso per le vie della vita, come un pastore che porta sulle spalle la sua pecorella. Venne dal cielo in terra e fece luce per cercare l'umanità perduta e ridonarle il valore perduto col peccato. Aspetta al suo cuore l'umanità traviata ed apostata, immersa nelle sozzure dell'impurità è ridotta ad uno stato di estremo squallore e l'accoglie con amore paterno riabilitandola. La misericordia di Dio è sempre ricerca amorosa, valutazione divina di un'anima ed amore immenso nell'accoglierla, ma si può dire che le tre parabole proposte da Gesù riguardassero le tre grandi manifestazioni della misericordia di Dio, uno e trino. Quella fatta al popolo eletto, pecorella sua. Il Padre, quella fatta nella redenzione, pagando il prezzo del nostro riscatto, il Figlio. E quella che fa ogni giorno nella Chiesa e farà in modo meraviglioso alla fine dei tempi, accogliendo al suo cuore i figli traviati, corrotti ed apostati dal suo paterno amore, lo Spirito Santo. Gesù parla della gioia del pastore nel ritrovare la pecorella smarrita, della gioia della donna nel rintracciare la dramma perduta e della gioia del padre nel riabbracciare il figlio traviato. Non per dire che Dio ama più i peccatori che i giusti, ma per dire che è così piena e completa la sua misericordia che egli accoglie i peccatori pentiti. Egli parla della festa che si fa nel cielo per un peccatore che si converte, per dirci che è più grande la gioia attuale dei beati per un'anima che si salva che per quelle che sono già salve o giuste. Anche un padre gode più attualmente della guarigione di un figlio infermo che della sanità degli altri, il che non significa che gli apprezza più i malati che i sani, ma proprio perché apprezza la salute, gode che il figlio infermo l'abbia recuperata. Nei peccatori che si convertono c'è poi sempre una ricchezza di umiltà, di riconoscenza e di amore che li rende più cari al Signore e facilita in loro l'efflusso della grazia. Il peccato è un male orribile che Dio aborre sempre, ma la vera penitenza può far fiorire il cuore dei peccatori anche più di quello dei giusti, e la tenerezza di Dio riguarda proprio questa fioritura di amore e di virtù. Si deve notare che Gesù accennò semplicemente le parabole della pecorella smarrita e della dramma sperduta, mentre raccontò con minuti e bellissimi particolari quella del figlio il prodigo, per dare maggior risalto all'amore con il quale Dio accoglie come padre i peccatori che vanno a lui pentiti. Il suo cuore divino non ebbe confini nella tenerezza quando parlò di ciò che l'anima fa per cercare Dio. E nell'esuberanza della parola rivelò l'esuberanza dell'amore di Dio. Si direbbe che la delicata sua carità abbia voluto dare più risalto al bisogno che il peccatore sente di Dio che a quello che Dio fa per un peccatore. L'amor suo nel cercarci è infinito, ma l'amore suo nell'accoglierci è tenerissimo ed è divinamente psicologico che il Redentore si sia trattenuto di più sulla parabola del figlio il prodigo. L'ampiezza di questa parabola, poi, può anche farci intendere quanto sarà esuberante la misericordia che Dio farà negli ultimi tempi ai figli apostati che ritorneranno al suo cuore. I farisei si mostravano spietati contro i peccatori, perché la loro salvezza non li interessava. Amavano così poco Dio che non importava loro delle perdite del suo amore, mentre erano estremamente interessati e venali per ciò che riguardava i loro averi ed il loro denaro. Gesù, per rendere loro intellegibile la delicatezza della divina bontà, li richiama direttamente ai loro interessi materiali ed in particolare alle pecorelle dei loro ovili, che erano la ricchezza di quei tempi. C'è una ritorsione amorosissima nella stessa concisione con la quale Gesù risponde ai farisei: chi di voi, avendo 100 pecore e perdutane una, non lascia le altre 99 nel deserto e non va a cercare quella che si è smarrita finché non l'abbia trovata? Il suo cuore divino è ferito dalla loro mormorazione. Non forma un racconto, ma li investe, toccandoli su ciò che poteva interessarli e commuoverli, per dire: come? Voi non sapete che i peccatori sono mie pecorelle e che io li amo quasi pastore dell'ovile? E voi avete care le pecorelle vostre, e se ne smarrite una, non vi date pace finché non l'abbiate ritrovata. Ed io dovrei lasciar perire una pecorella mia, smarrita nei dirupi della colpa? È un'argomentazione veemente che mostra tutto l'amore di Gesù per i poveri peccatori, e la pietà cristiana l'ha raccolta e diremmo l'ha sviluppata per farne uno dei più teneri simboli dell'amore misericordioso del Redentore. La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo, e quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste, nella salvezza di un'anima. Un pastore ha 100 pecorelle e le porta al pascolo nel deserto, cioè in un luogo incolto, lontano dalle abitazioni e adibito a pascolo. Nel pascolarle si accorge che una se n'è smarrita. Egli dunque non le guida come un mercenario, a cura di ciascuna di esse e le conta ad una. È così che si accorge che una si è smarrita. Pieno di angustia, allora mette al sicuro le 99 pecorelle e corre per i dirupi a cercare la sua pecorella, chiamandola con tutti i modi che gli suggerisce il suo amore. Finalmente la ritrova, impigliata fra le spine, la districa, la vede stanca, affamata e spaurita. La bacia, la carezza, se la pone sulle spalle mentre essa bela e corre a casa contento per comunicare la notizia agli amici e dai vicini e per fare festa con essi. Il suo amore è stato capace di comunicare anche agli amici il suo dolore ed ha reso un fatto di interesse comune la sua disavventura. Tutti infatti sentono il suo richiamo di gioia, escono dalle case, corrono a lui, si congratulano e fanno festa insieme con lui, colmando di carezze la pecorella. Il Signore non è indifferente per l'anima peccatrice. Il suo sguardo amoroso la segue nei suoi traviamenti ed egli è tanto amoroso che sembra quasi non abbia premura che per essa. Non si stanca di ricercarla, correndole appresso con i richiami della grazia, con le tribolazioni e con le voci del suo amore immolato. È cosa sua, l'ama come sua pecorella e quando l'ha ritrovata se la carica sulle spalle, perché la porta e la sostiene con particolarissimi aiuti della sua grazia e la riguarda come un trofeo della sua vittoria innanzi alla corte celeste. Gli uomini non sono capaci di apprezzare in pieno il ritorno di un'anima a Dio. Ne esultano i buoni, ma non ne intendono il valore. Solo in cielo si valuta appieno che cos'è lo smarrimento di un'anima e che cos'è il suo ritorno allo stato di grazia. E perciò Gesù dice che la festa si fa in cielo. Perdere Dio è una sventura terribile, ritrovarlo è una grazia incommensurabile, perché si tratta di ritrovare il nostro primo principio ed il nostro ultimo fine, Nel cielo la carità è perfetta e per questo la gioia è immensa per un peccatore che ritorna a Dio. Questo ci mostra l'ammirabile comunione dei santi con noi, che ancora peregriniamo in terra, e la premura che essi hanno della nostra eterna salvezza. Amen.
Noi davanti a 99 pecore che sono al sicuro e a una che si perde, che però viene recuperata, per cui non si perde nessuno, ci facciamo un'idea, no? Pensiamo che nessuno si perderà, e invece purtroppo non è così. Magari ci fossero 99 pecore fedeli e una sola si è smarrita. Qui, diciamo, non vogliamo invertire le cifre, ma al momento attuale, se noi ci guardiamo attorno, e addirittura la Madonna viene a dirci: i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Ditemi voi quante pecorelle smarrite ci sono. Però il problema è che i cristiani che credono di essere buoni e sperano che senza un loro contributo tutto vada a buon fine, è una scusa anche per non sacrificarsi, no? Cioè, se tu vedi che il Signore misericordioso, ecco, soffre nel vedere che manca una pecora, tu che sei, a tuo dire, ecco, amico di Gesù, è innamorato di Gesù, vedendo la sua afflizione, perché non te la prendi anche per te? L'afflizione è come hanno fatto i pastorelli, dice: no, non devono perdersi le pecorelle, no? Invece qui vediamo che si perdono anche i pastori, non solo le pecore, capite a cosa siamo arrivati? Così stanno le cose oggigiorno. Per questo Padre Pio dice: non potevate nascere in un secolo peggiore. E allora è chiaramente che ci piacciono tutte le cose che ci, diciamo, ci alleggeriscono dalla responsabilità, e non ci piacciono, diciamo, tutti invece le motivazioni che ci fanno vedere che siamo responsabili. Cioè, tu sei corpo mistico di Cristo. Se Cristo va in cerca della pecorella smarrita, ma tu non puoi mica staccarti dal capo, se no non puoi dire che sei in comunione con Lui. Devi andare anche tu in cerca delle pecorelle smarrite, per cui devi fare più preghiere, più sacrifici, più adorazione, più meditazione. Cioè, devi dire: Signore, voglio essere parte del tuo corpo mistico pastore che va in cerca delle pecorelle smarrite, se no sembra che questi sono affari suoi, perché noi abbiamo altro da fare, no? Aiuto. Vabbè, Anna, c'è un bel fioretto, mi pare, vero?
Sì. Sì, un dono divino dalla Vergine Santa. Santa Caterina da Bologna, Vergine Clarissa, è una delle anime privilegiate che ebbero la sorte di stringere fra le braccia Gesù Bambino. Venuto il Natale del 1445, la Santa desiderò di passare tutta la notte in chiesa, nella meditazione e nell'adorazione dei misteri d'amore di quella solennità. Ottenutone il permesso dalla badessa, si recò in coro e cominciò a recitare in onore della Vergine Santa 1000 Ave Maria, sua devozione particolare che si diffuse poi tra i fedeli. Aveva recitato gran parte di quella preghiera quando, verso mezzanotte, le apparve visibilmente Maria Santissima, circonfusa di splendida luce, accompagnata da un'infinita moltitudine di angeli, portando tra le sue braccia il bambino Gesù, avvolto nelle fasce, come se fosse appena nato. La Madonna, avvicinatasi alla Santa, dopo averle maternamente sorriso, le consegnò il celeste bambino, adorandolo poi fra le braccia di Caterina, la quale, ebbra d'amore, se lo strinse al seno, accostando la sua faccia e le sue labbra virginali sul volto di lui, in un bacio ardentissimo, ineffabile amore. Nessuna mente potrebbe immaginare e nessuna lingua esprimere la bellezza meravigliosa del divino infante e il profumo che esalava dalle sue tenere membra. Questo singolarissimo favore ricevuto dalla santa si conobbe per alcuni segni straordinari con i quali Dio volle manifestarlo. Infatti, per vario tempo, dalla persona della fortunata sposa di Cristo si sentì esalare un odore paradisiaco che imbalsamava la chiesa e il monastero, riempiendo gli animi di una gioia e letizia misteriosa. Le labbra poi e la guancia che avevano toccato il volto del bambino Gesù acquistarono un candore meraviglioso che risaltava molto sulla faccia della santa in quanto era di colorito piuttosto olivastro. Le tracce di quel candore si possono ancora oggi vedere sul suo corpo che si mantiene prodigiosamente incorrotto a Bologna. E Santa Veronica Giuliani: se volete tesori, se volete tesori, Gesù è il vero immenso tesoro. Se volete ricchezze, Gesù è la vera ricchezza. Se bramate gusti e piaceri, Gesù è il sommo gusto e contento. In una parola, se bramate ogni bene, non lasciate Gesù, che è il sommo ed infinito bene. Proposito, recitare 10 Ave Maria pregando la Madonna di prepararci ad accogliere Gesù bambino.
Bello. Rendiamo grazie a Dio anche per le riflessioni che non pensate che noi le facciamo per voi, perché mentre le facciamo ci sentiamo colpiti in prima persona. Sono riflessioni che vanno fatte anche per aiutare le persone al pentimento, per cui non sono fatte per terrorizzare le persone, per dire ti rendi conto come stanno le cose. Allora, preparate le vie al Signore, pentiti, cambia vita. Quello che stai facendo non è cosa che porta al paradiso, ma è cosa che ti porterà a patire, a piangere in ritardo se ti va bene. Ma pentiti, cambia vita, e quando arrivi al Natale, dice Gesù, io ti ho fatto posto nel mio cuore. Non volevo ancora una volta, ecco, dire non c'è posto per te nel mio cuore. Bene, allora santa solennità, vero, dell'Immacolata, che è prossima, Anna?
Sì, giovedì, certo. Domani è la vigilia.
Domani è la vigilia. Certo. Chiediamo a lei, la mamma del buon pastore, dice, abbi compassione, vieni presto, supplica tuo figlio Gesù che presto trionfi il tuo cuore immacolato, perché non possiamo vedere tutte queste cose andare avanti senza che siano fermate, no? Bisogna dire, Signore, basta, ecco, facci la grazia di darci terre nuove e cieli nuovi, ecco, e avere anche un pensiero esattamente come la pensi tu, non come la pensiamo noi. Bene, Ave Maria a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria. Ave.